Ciao, io sono Alessandro Campo e ti do il benvenuto a Sottovuoto Podcast, il primo podcast gastronomico che parla di cucina a bassa temperatura. Se sei un amante della gastronomia, se ti piace cucinare, questo podcast ti può dare qualche marcia in più. Ciao a tutti, ciao a tutte, questo è Sottovuoto Podcast, io sono Alessandro Campo, faccio il cuoco e in questo programma vi spiego come cucinare a bassa temperatura a casa. Allora, oggi parliamo di un argomento secondo me interessante, che sembra scontato ma che non lo è, e parliamo di tutti i metodi che esistono per cucinare a bassa temperatura a casa. Allora, l'introduzione di rito è questa, è più una riflessione. La cucina a bassa temperatura ormai non è più un tabù, non è più una cosa solo da cuochi professionisti, ma è sempre più usata a casa e se ne parla sempre di più. Sappiamo che ci permette di ottenere dei risultati più sani, dei risultati più succulenti nel momento in cui vogliamo cuocere un ingrediente rispettandolo al massimo. Ma quanti metodi di cottura a bassa temperatura esistono? Ce ne sono diversi. Prima di analizzare tutti questi metodi, secondo me è importante tenere in conto due fattori principali. Il primo fattore è l'ambiente nel quale viene cotto l'ingrediente e il secondo fattore è lo strumento che useremo per cuocere l'ingrediente. Quando parliamo di ambiente nel quale viene cotto l'ingrediente, ci riferiamo a liquido, vaporeo, in un ambiente sigillato, quindi un contenitore non sottovuoto, ambiente sigillato sottovuoto, quindi la classica busta sottovuoto, il contenitore sottovuoto, o ambiente asciutto, quindi per esempio il forno. In ognuno di questi ambienti useremo degli strumenti specifici. Andiamo ad analizzare i diversi ambienti e parliamo degli strumenti necessari per operare all'interno di questi ambienti. Il primo metodo di cottura a bassa temperatura è la cottura a vapore. Forse è quello più conosciuto. In realtà, quando in questo podcast, quando parleremo di cottura al vapore, non parliamo della cottura a vapore tradizionale, tra virgolette, quindi quella che avviene nel momento in cui l'acqua comincia ad evaporare, cioè dopo 100 gradi, ma parleremo di cotture al vapore più dolci, più semplici, più rispettose, no? Più semplici no, più rispettose. Quindi cotture al vapore che non oltrepassano i 100 gradi, quindi non c'è questo vapore aggressivo dell'evaporazione dopo i 100 gradi, ma c'è un'evaporazione più leggera. Come facciamo per usare per esempio una vaporiera classica di queste che si mettono sulle pentole non oltrepassando i 100 gradi? È semplice, abbassando il fuoco se stiamo lavorando con una cucina con i fuochi tradizionali, oppure se stiamo usando una piastra a induzione abbassando la potenza, quindi stiamo parlando di cottura a bassa temperatura al vapore più dolci, dove il vapore è più dolce, dove il vapore non è così aggressivo, e probabilmente parleremo di cotture a vapore un po' più lente, nel senso che ci vorrà un po' più tempo per cuocere. Che mezzi, che strumenti abbiamo per cuocere a vapore? Abbiamo i forni più moderni che ci permettono di cuocere a vapore 100%, o che sono ibridi, quindi usano un po' il calore normale secco e insieme al vapore. E poi abbiamo degli strumenti più semplici, anche più economici, che possono essere delle vaporiere, per esempio, no? Le vaporiere asiatiche che si mettono su una pentola, normalmente sono fatte di bambù, si coprono e quindi ci permettono di cuocere a vapore. Ci sono anche degli strumenti più moderni, diciamo, in altri materiali. Ci sono diverse aziende che producono queste vaporiere che sono in materiale plastico, in materiale ovviamente resistente al calore. Mi riferisco a materiali tipo il silicone o derivati da questi materiali, che comunque possono arrivare a temperature più alte e che sono dei materiali relativamente sicuri. Però senza dubbio la cottura a vapore può essere uno dei metodi per cuocere a bassa temperatura. Io mi ricordo di questa ricetta che ho visto su internet di Joan Roca, il cuoco con 3 stelle Michelin spagnolo, che era una cottura al vapore molto molto dolce, dove a posto di usare l'acqua stava cuocendo al vapore questo gambero in un vino dolce. Quindi in questo caso è fantastica questa cosa perché stiamo cuocendo in un modo molto dolce, ma stiamo anche aromatizzando un prodotto. Quindi non pensiamo solamente all'acqua, ma possiamo cuocere al vapore e aromatizzare con un liquore, con un vino, con un altro tipo di liquido aromatizzato, con un brodo, per esempio. In questo caso stiamo aromatizzando anche. Quindi anche lì. Ci sono dei metodi, ci sono delle situazioni che ci permettono anche di andare oltre alla classica cottura al vapore, che abbiamo in mente, no? Quella che facevano le nostre mamme per intenderci. Ma passiamo ad un altro ambiente di cottura, quindi ad un altro metodo di cottura a bassa temperatura, e la cottura in liquido, quindi la cottura dove prendiamo l'ingrediente e lo immergiamo in un liquido. Quando parliamo di cottura a immersione, possiamo chiamarla così, il liquido non deve essere necessariamente acqua. Possiamo immergere un prodotto in un'acqua, in un brodo, in un olio o in un altro tipo di liquido, una riduzione, per esempio. Possiamo cuocere un prodotto in una riduzione di vino aromatizzato, facendo una sorta di scapece, per esempio. Se noi possiamo cuocere dentro a uno scapece leggero, prendiamo una percentuale d'alcol, una percentuale d'acqua, un liquore, delle spezie, creiamo uno scapece. E possiamo cuocere un prodotto lì dentro, per esempio un pesce, per esempio una verdura. Ma possiamo avere altri tipi di liquidi, quindi possiamo avere dei liquidi più densi, possiamo cuocere un prodotto in una salsa. Facciamo l'analisi delle classiche polpette che facevano le nostre mamme, le polpette al sugo. Facciamo questo esempio. Le polpette al sugo venivano prima segnate, quindi o leggermente fritte esternamente o tostate in forno. E poi venivano finite, la cottura veniva completata dentro alla salsa che dava umidità, dava sapore, e quindi in questo caso abbiamo un altro tipo di cottura a bassa temperatura in liquido, in immersione più che in liquido, perché potrebbe essere un liquido, potrebbe essere una salsa più densa. Questo metodo di cottura apre le porte degli aromi, perché immaginatevi un olio leggero aromatizzato con le spezie che vogliamo per cuocere una carne in modo leggero a 60-70 gradi o un pesce in modo leggero con un olio aromatizzato, per esempio all'aglio e il timo. Mettiamo il baccalà e il baccalà confit non solo viene cotto in quell'olio leggero, ma viene aromatizzato perché quando avremo terminato la cottura, quel baccalà saprà di aglio e di timo. Di quali strumenti abbiamo bisogno per eseguire questa cottura? Possiamo prendere degli strumenti semplici come una pentola, però qui il discorso, diciamo, chiave è dato da come si produce il calore. Se noi cuciniamo con i fuochi, è un po' più complesso perché non abbiamo un controllo reale della temperatura. Quindi qui va un consiglio che è un tip, è un trucco, ma è un po' la base della cottura a bassa temperatura. Io vi consiglio, prima di tutto, di comprare l'acquisto numero uno nella cottura a bassa temperatura è un termometro. Quindi un termometro da cucina di quelli semplicissimi, che costano 15 euro, 20 euro, anche meno se vogliamo, per avere un controllo della temperatura. Quindi immaginiamo che stiamo cucinando con una pentola semplice, stiamo facendo un baccalà confit, lo aromatizziamo, lo mettiamo a cuocere e controlliamo continuamente che la temperatura non oltrepassi i 65 gradi, per esempio. Come facciamo a controllare la temperatura nella fiamma? Abbassiamo la fiamma. O addirittura quando vogliamo fermare la temperatura, quindi non vogliamo che la temperatura non oltrepassi la soglia definita, togliamo la padella dal fuoco, la pentola dal fuoco, scusate. Quindi in realtà si può fare con un termometro, si può controllare bene la temperatura. Ovviamente abbiamo un vantaggio se usiamo una piastra induzione esterna con la temperatura segnata, come dicevo poco fa. Quindi con una piastra a induzione e un termometro da cucina per controllare, possiamo tranquillamente eseguire delle cotture a bassa temperatura in immersione, senza nessun tipo di problemi. Ok, mi fermo un attimo e faccio un'analisi di quello che stiamo dicendo. Ci tengo a dire questa cosa. Noi non stiamo cambiando così tanto il metodo di cottura, ma stiamo cambiando la logica che usiamo per cucinare con quel metodo. Cioè, in questo momento non abbiamo parlato di strumenti tecnologicamente avanzati, abbiamo parlato di padelle, vapore, una cottura che non ha niente di tecnologico, ma quello che cambia è la visione che noi abbiamo, soprattutto riferita a quanta temperatura massima vogliamo raggiungere. Quindi nell'episodio numero 1 abbiamo spiegato che la cottura a bassa temperatura non oltrepassa i 100 gradi, mai, indipendentemente dallo strumento che utilizziamo. Quindi da 50 a 100 gradi, questo è il range di temperature nel quale noi operiamo quando stiamo cucinando a bassa temperatura. Quindi lo strumento è importante, ma lo è ancora di più capire che bisogna applicare delle temperature più basse. Temperature più basse che applichiamo anche a un altro metodo di cottura tradizionale, che è il metodo di cottura a secco. Quindi il forno, per esempio, è un metodo di cottura a secco, ma anche la brace è un metodo di cottura a secco. Il metodo è lo stesso, noi il forno siamo abituati ad usarlo a temperature parecchio alte, però se applichiamo il concetto della temperatura bassa al forno possiamo ottenere dei risultati fantastici. Per esempio, con il pesce, utilizzando il forno e abbassando le temperature dai 60 ai 70 gradi, per esempio, possiamo cucinare un pesce che resterà succulento, che resterà dal sapore naturale, però con quel sapore leggermente arrostito che provoca il forno. Un altro metodo di cottura a secco potrebbe essere la brace, per esempio. Non so se avete avuto la possibilità di analizzare il sistema di brace argentina. Gli argentini sono famosi per il loro asado. L'asado non è altro che una brace dove la carne viene messa a parecchia distanza dalla brace, quindi è una sorta di cottura a bassa temperatura e allo stesso tempo di affumicatura, perché ovviamente c'è questo fumo che va avvolgendo il prodotto. Il discorso è sempre lo stesso. Il metodo è tradizionale, cambiamo le temperature. Nel caso dei forni abbiamo anche lì degli strumenti nuovi, degli strumenti in silicone che ci permettono di far passare meglio il calore, o degli strumenti in silicone che ci permettono di far arrostire per esempio la pelle del pesce. Abbassando le temperature, allungando il tempo di cottura, possiamo ottenere dei risultati fantastici. Passiamo ad un altro metodo di cottura, quello dove i contenitori sottovuoto o no avvolgono il prodotto, diciamo proteggono il prodotto, quindi il prodotto non viene esposto direttamente alla fonte del calore, non è a contatto diretto, ma viene protetto da un involucro che può essere un contenitore plastico, può essere un contenitore di vetro o può essere una busta. Nel caso del sottovuoto abbiamo diversi vantaggi. Il primo vantaggio è che, non essendoci ossigeno all'interno del contenitore, il prodotto non si ossida, quindi, per dirlo in un altro modo, mantiene meglio le sue caratteristiche organolettiche che possono venire amplificate e migliorate. Un altro vantaggio della cottura sottovuoto è che, se dentro al sottovuoto mettiamo degli aromi, questi verranno assorbiti in modo più veloce dall'ingrediente, quindi nello stesso momento in cui stiamo cuocendo possiamo aromatizzare in modo più facile, diciamo, rispetto a una cottura non sottovuoto. E poi abbiamo la cottura in contenitori non sottovuoto. Per esempio, una stessa busta di Zip, ci sono delle buste di Zip fatte apposta per andare in cottura, ci permette di eseguire quasi la stessa cottura che eseguiamo sottovuoto, però senza bisogno di avere una macchina, per esempio, che estrae l'ossigeno. Per eseguire queste cotture, di che strumenti abbiamo bisogno? Allora, qui bisogna fare la distinzione tra sottovuoto e non sottovuoto. Nel caso delle cotture non sottovuoto, possiamo eseguirle tranquillamente in immersione, in acqua normalmente, con la nostra busta da zip, col nostro contenitore, col nostro barattolo, per esempio la cottura in barattolo è una cottura abbastanza conosciuta. E per quanto riguarda invece la cottura sottovuoto, ovviamente abbiamo bisogno di più strumenti. Il primo strumento di cui abbiamo bisogno è una macchina per mettere sottovuoto. Quindi, che si tratti di buste che vanno messe sottovuoto e poi sigillate, o che si tratti di contenitore dal quale si estrae l'ossigeno, in ogni caso avremo bisogno di una macchina che può essere manuale o automatica per togliere questo ossigeno dalla busta o dal contenitore. Quindi le macchine da sottovuoto casalinghe ormai sono abbastanza usate, lo erano prima per la conservazione e adesso anche per la cottura sottovuoto, quindi le conosciamo già. Abbiamo bisogno di buste particolari nel caso di eseguire la cottura sottovuoto in busta, o dei contenitori particolari nel caso dei contenitori. Qui sì che abbiamo bisogno di qualche strumento in più. Per esempio, uno strumento iconico della cottura a bassa temperatura è il Rohner. Il Rohner non è altro che un termocircolatore, è un affare che basicamente ha una resistenza e una ventola che permette di mantenere l'acqua, in questo caso, perché l'elemento, diciamo, l'ambiente che conduce il calore è l'acqua, e permette l'acqua di rimanere sempre alla stessa temperatura. Con questo metodo vengono eseguite delle cotture anche molto lunghe, che sono poi utilizzate per conservare il prodotto, ma comunque ne parleremo più avanti nel momento in cui analizzeremo tutti i metodi di cottura in modo indipendente. Questo metodo di cottura forse è quello che fa più la differenza, cioè nel senso la cottura sottovuoto è quella che veramente può trasformare soprattutto le proteine, ma anche gli altri prodotti, può apportare più sapore, può dare una consistenza differente. Secondo me è forse il metodo da studiare di più. Sicuramente faremo degli episodi specifici su questo metodo di cottura, perché vale la pena. E voglio dire una cosa importante su questo metodo di cottura, che non necessariamente abbiamo bisogno di spendere tantissimi soldi per comprare degli strumenti. Ci sono delle alternative che sono abbastanza funzionali e che possono andare bene. Intanto i Rohner, se dobbiamo comprare un termocircolatore, non dobbiamo spendere tantissimi soldi. Al di sotto di 100 euro possiamo trovare un termocircolatore in condizione, poi dovremo comprare un contenitore o possiamo usare anche una pentola per mettere l'acqua. E per quanto riguarda invece le macchine sottovuoto, vi ricordo che ci sono delle pompettine manuali che ci permettono di estrarre l'ossigeno da delle buste che però sono specifiche per questo genere di pompette, quindi non funzionano tutte le buste, però in ogni caso è un'opzione abbastanza economica, diciamo. Ok, io credo che abbiamo fatto una bella carrellata di tutti i metodi di cottura a bassa temperatura che ci sono. Alcuni li conoscevamo già, altri sono più moderni, tipo il metodo di cottura sottovuoto usando il Rohner e il termocircolatore. Però il concetto basico, che è quello che un po' vorrei far passare, è l'importante nella cottura a bassa temperatura è capire che la temperatura deve essere la minima possibile, usare la temperatura in modo, diciamo, più pensato rispetto al metodo tradizionale, e che effettivamente non bisogna spendere necessariamente più soldi per utilizzare questi nuovi metodi di cottura, ma possiamo già farlo con quello che abbiamo a casa. Quindi, breve ripasso di quello che abbiamo parlato in questo episodio. Ci sono diversi metodi di cottura a bassa temperatura. La cottura a bassa temperatura può essere eseguita in diversi ambienti. Un ambiente è quello liquido, quindi immersione in liquido, l'altro ambiente è quello vaporeo, al vapore, con contenitori sottovuoto o no, o in un ambiente secco, quindi forno, brace, eccetera. Ognuno di questi ambienti ha bisogno di uno strumento specifico, strumenti che analizzeremo quando andremo a fare degli episodi specifici per ognuno di questi ambienti e per ognuno di questi strumenti. Quindi nei prossimi episodi vedremo, analizzeremo, faremo un episodio sulla cottura a vapore e vedremo che tipi di strumenti ci sono, quelli tradizionali e quelli un po' più moderni, perché come vi dicevo ci sono degli accessori che vale la pena di conoscere. Andremo ad analizzare bene i prodotti, andremo a parlare anche di prezzi, di quanto costano questi prodotti, perché secondo me poi un po' la questione centrale è questa, perché la gente magari pensa no no per fare questo tipo di cotture ci vogliono, bisogna spendere un sacco di soldi per comprare gli strumenti. Sì, ma ci sono sempre delle opzioni, delle possibilità per spendere meno soldi, o addirittura dove non c'è bisogno di spendere dei soldi extra. Quello che sì vi dico è: stiamo parlando di cottura a bassa temperatura, acquistiamo un termometro, che sia ultrasuoni, che sia con la cellula elettronica, che sia manuale, compriamo un termometro, che è una spesa irrisoria, perché dobbiamo cominciare a prendere coscienza della temperatura che stiamo usando, soprattutto quando non usiamo strumenti come il Rohner, che ci dice con sicurezza: guarda che stai, cucinerai per un'ora a 60 gradi, per esempio, no? Però questo, ripeto, andremo ad approfondire negli episodi dove analizziamo ogni metodo di cottura nello specifico. Allora, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che se volete appoggiare, se volete supportare il progetto, sarebbe fantastico avere una recensione su iTunes, sarebbe bellissimo che seguiste il progetto su Spotify. Vi vorrei ricordare una cosa: c'è un'applicazione, che è l'applicazione che mi permette di registrare e di distribuire questo podcast, che si chiama Anchor, è ancora in inglese, quindi A-N-C-H-O-R, e che se la scaricate non solo potete ascoltare tutti i podcast sulla piattaforma, che fra l'altro è una piattaforma che ha appena comprato Spotify, quindi è di proprietà di Spotify, ma c'è una cosa molto interessante che secondo me potrebbe essere anche un mezzo per riuscire a comunicare tra di noi: c'è la possibilità di lasciare un messaggio vocale su ogni podcast. Quindi se voi andate su Anchor, andate sulla pagina di Sottovuoto Podcast, c'è un pulsantino che vi dice lasciare un messaggio vocale. Se avete dei dubbi, posso rispondere ai vostri dubbi, posso creare un podcast a partire da una vostra riflessione. Quindi se volete vi suggerisco di scaricare la app di Anchor, vi prego di lasciare una recensione positiva su iTunes, di seguire il progetto su Spotify, e se volete restare in contatto con me andate sui miei social personali, che sono Ale Campo Food su Instagram, Alessandro Campo Food su Facebook, e lì potete scrivermi e risponderò a qualsiasi tipo di domande, o possiamo rimanere in contatto in ogni caso. A questo punto vi lascio, vi ringrazio ancora una volta per aver ascoltato questo episodio, spero che sia stato utile per voi come piacevole per me, e vi saluto ricordandovi la frase finale di questo podcast, che è: cucina bene, cucina a basso. Ciao, alla prossima!